Why do so many dogs die before their time? Actress and dog activist Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. Superfood Complete by Badlands Ranch is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including premium protein-packed beef, nutrient-dense organ meat, heart-healthy salmon, gut-healthy vegetables, and several superfoods vital to your dog's health. And because high-heat cooking can add unhealthy things to your dog's food, Superfood Complete uses air drying, so it gets cooked low and slow. This means it has the convenience of kibble, but the health benefits of whole foods. If you want your dog to experience all these incredible benefits, go to badlandsranch.com/save50 right now to get up to 50% off your order and a 90-day money-back guarantee. Again, that's badlandsranch.com/save50 today. All dogs are unique. Your dog's results can and will vary. What if I told you weight loss is not about willpower, cutting carbs, or working harder in the gym, but instead comes down to flipping a specific switch in your body, one that helps flush out unnecessary calories? Heart surgeon and nutrition expert Dr. Stephen Gundry is revealing a new, simple, but insanely effective way to help get a slim, energized, and healthy body with no deprivation, restrictions, or fads. MCT Wellness can help you flip that switch yourself from the comfort of your own home. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. All you do is add a scoop to water and enjoy. Help unlock your body's potential by going to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Michelle lanciò verso il camino della taverna il libro che stringeva in mano, mandandolo a finire sulle braci. «Prévision d'un solitaire», disse con una smorfia. «Un cumulo di sciocchezze. Come si chiama questo astrologo dell'abbazia di Orval?» «Il nome vero non lo so, ma si fa chiamare Olivarius», rispose Jean de Notre-Dame. «Un ignorante e un imbecille». Michel osservò il libro prendere fuoco, sprigionando un fumo sottile ma denso. Forse l'oste non sarebbe stato tanto contento di vedere quel combustibile aggiunto alle fascine accese sotto lo spiedo. In quel momento, però, stava servendo un gruppo di clienti seduti a un tavolo distante. Jean contrasse in un sogghigno il viso, largo, simile a quello di Michel, ma grifagno e un po' vizzo malgrado l'età più giovane. «Tu non sai quanti sono gli almanacchi di quel tipo. C'è gente che fa fortuna scrivendo quel che gli passa per la testa. Poi lo vende spacciandolo per profezia. Lo so, dovunque vada c'è qualcuno che mi consiglia di fare lo stesso. Oh, ti conosco. Tu non lo faresti mai. Sei troppo onesto. Spacciare falsi oracoli? Hai ragione, non lo farei. Ma non credere che l'arte della divinazione sia campata in aria. Il fatto è che la conoscono in pochi, ed è molto meglio così.
Thank you. Se vi dico Valerio Evangelisti, il vostro pensiero correrà subito a Emeric. In verità lui ha scritto molte altre opere e il ciclo di romanzi che col suo successo gli permise di lasciare il lavoro e diventare scrittore a tempo pieno fu Magus, dedicato a Nostradamus. Così in questo mese di ottobre, che Fantascientificas sta dedicando alle sfumature dell'orrore, parleremo di questa trilogia di uno scrittore che non scriveva horror nel senso classico, ma fra le tante cose sapeva anche fare molta paura. Siete sui canali di Fantascientificast, io sono Angelo Frascella e questa è Evviva la Fantascienza, rubrica dedicata ai romanzi contemporanei del genere più amato da coloro che sognano il futuro. Come vi dicevo nell'introduzione, parleremo oggi di Magus, trilogia di Valerio Evangelisti, dedicata alla figura di Michel de Nostradamus, medico francese del 1500, famoso per le sue quartine profetiche. Inutile che vi dica in questa sede che erano quartine così complicate da essere attribuibili a un evento solo a posteriori, visto che vi si può leggere quello che si vuole. La trilogia è composta da tre romanzi, Il Presagio, L'Inganno e L'Abisso, che di fatto costituiscono un'unica storia. I tre libri uscirono nel giro di poco tempo nel 1999 e oggi sono reperibili in un unico volume. All'epoca Evangelisti aveva avuto un gran successo con la pubblicazione dei primi tre romanzi del ciclo di Emeric su Urania, con il limite che Urania rimane in edicola per un mese. Magus dunque gli fu commissionato dall'editore, probabilmente vista l'imminente fine del millennio che aveva fatto tornare di moda le profezie di Nostradamus. E di fatto la trilogia ebbe all'epoca un successo così grande che finalmente Valerio Evangelisti poté lasciare il suo lavoro e dedicarsi a tempo pieno alla scrittura. Forse per via del calo di popolarità della figura del veggente più famoso di tutti i tempi oggi, oggi è forse uno dei romanzi del Magister di cui si parla di meno, e anche cercando in rete le recensioni disponibili si contano sulle punte delle dita, ed è un peccato perché al contrario di quello che qualcuno potrebbe pensare, si tratta di un libro davvero bello, in cui Evangelisti non concede nulla alla commerciabilità del prodotto, sia dal punto di vista dei temi trattati che dalla rappresentazione cruda e fedele degli eventi storici come sua abitudine. Ma andiamo con ordine. Evangelisti amava contaminare i generi e in effetti Magus è un romanzo che mescola storico e fantastico. Dal punto di vista storico noi seguiamo le vicende per esempio della lotta intestina in Francia fra gli Ugonotti e i cristiani, gli Ugonotti appunto erano i protestanti francesi, seguiamo anche la lotta di potere fra l'imperatore e il re di Francia, quindi l'ambientazione storica è ineccepibile. Dal punto di vista romanzesco invece Evangelisti si prese quelle libertà che la storiografia concede quando lascia spazi vuoti che possono essere riempiti con la fantasia. E soprattutto la libertà di costruire un personaggio moderno, complesso e avanti sui tempi, come vedremo fra poco. Quest'opera ha una serialità diversa da quella di Emeric. La trilogia infatti vuol narrare tutta la vita del personaggio e non concentrarsi su una singola avventura. La narrazione perciò spesso prosegue a salti, seguendo da una parte gli eventi principali della vita di Nostradamus, dall'altra le vicende e gli intrighi dei suoi nemici. I tre romanzi infatti hanno una struttura a capitoli alternati. Uno dedicato a Nostradamus, a cui se ne succede uno incentrato sul suo avversario principale di quel romanzo. Tre romanzi, dunque tre nemici principali di cui seguiamo il punto di vista. Nel primo romanzo, dedicato alla giovinezza dell'Indovino, l'antagonista è Molinas, un famiglio dell'Inquisizione spagnola che conduce una guerra personale contro Nostradamus e contro il suo maestro, Ulrico di Magonza. Molinas è un personaggio particolare, molto sfaccettato, duro, per esempio quando fallisce si autopunisce mutilandosi. E inoltre ha un rapporto particolare col sesso, una autorepressione che lo porta a vivere in maniera perversa la visione del corpo femminile. E questa notazione sul suo essere represso non è casuale. Torna infatti in questo romanzo, sotto mentite vesti, la teoria di Wilhelm Reich, allievo di Freud, che è già citato da Evangelisti nei romanzi di Emeric. Reich infatti credeva che la libido fosse una vera e propria energia vitale e sotto questo punto di vista il magus diventa persino un ingrediente potente di un rito magico. Si tratta di una teoria cara agli evangelisti che viene ripresa in diversi libri e lo stesso Reich è protagonista all'interno di uno dei romanzi di Emmerich. E questo modo malato e perverso di non vivere la sessualità di Molinas è parte fondante del suo squilibrio e della sua crudeltà. L'antagonista del secondo romanzo è una nobile decaduta, Caterina Cibovarano, una donna scaltra e cospiratrice, ma anche una figura tragica, manovratrice e manovrata, carnefice e vittima, che ha dovuto fare del proprio corpo e della propria capacità di sedurre un mezzo di potere. Per questo l'idea di invecchiare per lei è la più grossa perdita che possa subire. Ciò che vorrebbe davvero da Nostradamus è il segreto per battere il tempo e smettere di invecchiare, perché ha intuito i grandi poteri che ha quest'uomo. Nel terzo romanzo, infine, l'antagonista è padre Michaelis, un gesuita, scaltro e cospiratore, che aspirerebbe alla guida dell'Inquisizione, ma deve accontentarsi di agire nell'ombra. Anche lui cadrà vittima di un amore impossibile da realizzare, che lo farà camminare su un filo sottile fra il prendersi cura della donna amata e lo sfogare la propria gelosia con crudeltà sull'amante di costei. Di tanto in tanto il ritmo di questi capitoli viene spezzato da interludi che ci raccontano di una battaglia in corso al di fuori del tempo, tra Nostradamus e il suo antico maestro Ulrico. In gioco c'è la distruzione del mondo, del nostro mondo. È un'apocalisse, infatti, pronta a colpire nel 1999 per opera dello stesso Ulrico, che vuol trasformare profondamente la natura stessa della realtà. Perché, come accade anche in altri romanzi di evangelisti, la struttura dell'universo è fortemente influenzata dal modo in cui gli esseri umani lo concepiscono, tanto che la magia è efficace solo perché la gente ci crede. È proprio per questo, nell'epoca di Nostradamus, vicina all'inizio del progresso scientifico, la magia sta per perdere il suo potere. Un paio di annotazioni interessanti. Una è che Emmerich viene nominato per ben due volte all'interno del romanzo e in qualche modo, vista la concezione di questo romanzo, questo fa parte poi di tutto quanto il grande ciclo che Evangelisti compone con l'insieme dei suoi romanzi, sia quelli fantastici che quelli storici. E un'altra cosa interessante è che il personaggio di Ulrico non è un personaggio storico, ma è stato preso da un finto saggio dell'autore francese Michel de Ruysin, uno scrittore francese appunto specializzato in pseudo-Bibbia sui medici cinquecenteschi. Un falso però che ha tratto in inganno alcuni studiosi seri, portando a citare la presenza di Ulrico come maestro di Nostradamus all'interno di biografie reali di Nostradamus, e che quindi Evangelisti ha sfruttato all'interno del suo romanzo.
Jumel posò il vassoio su un tavolino con un gesto brusco, facendo tintinnare il vasetto e i piattini. «Io avevo un'anima e la mia dignità molto prima di partorire, e questo vale per tutte le donne. Credete forse che cominciamo a esistere solo quando mettiamo al mondo dei maschi per la loro felicità? O delle femmine per la loro infelicità? Beh, se credete questo, vi illudete!» Michel, allarmato per quell'uscita sconveniente, si scusò con Rondelet. «Perdonala, Guillaume, forse è un po' troppo sincera, ma è diventata la migliore delle mogli». Rondelet si mise a ridere. «Non preoccuparti, amico mio. Rabelais, che era un buon medico, non si stancava di ripetere che il problema delle donne è la motilità del loro utero». Jumel lo guardò con ironia. «Può darsi. Comunque, se gli uomini sono intelligenti e le donne no, bisogna vedere qual è la cosa principale che ci differenzia. Ora, voi avete tra le gambe qualcosa che noi non abbiamo. Dunque è lì, a rigor di logica, che risiede il vostro cervello». Rondelet rimase talmente sbalordito che per qualche istante non riuscì a pronunciare parola. Poi scoppiò in una risata ancora più fragorosa. «Mi arrendo! Diamine, Michel! Tu non hai sposato una donna, hai sposato un vulcano. È la mia croce, ma anche la mia felicità. Michel carezzò i capelli neri della moglie, che accettò il gesto con soddisfazione felina. Mi raccomando, Guillaume, torna qui dopo il Te Deum e se qualcuno ti chiedesse di me, scusami con lui per la mia assenza. Digli che devo badare al mio nuovo figlioletto.
Abbiamo visto come siano importanti l'amore e la sessualità per gli avversari di Nostradamus, altrettanto lo è nella vita dell'indovino. Il personaggio di Nostradamus, infatti, a differenza dei suoi avversari, subisce un processo di crescita e miglioramento per tutto il romanzo, soprattutto per merito del suo rapporto con le sue due donne, entrambe ex prostitute. All'inizio, infatti, troviamo Michel de Notre-Dame, studente gaudente presso l'Università di Montpellier. Qui ha un gruppo di amici con cui fa una vita da studente, fra studio, goliardia e rapporti con giovani prostitute del paese, e qui si trova a dover combattere la peste utilizzando le nozioni che ha imparato in precedenza dal suo maestro Ulrico. In questo periodo verrà anche il suo primo scontro con Molinas. Questo studente brillante e gaudente è destinato a crescere, a cambiare, diventando prima un uomo del suo tempo, soprattutto nel suo rapporto di dominio con la prima moglie, e anche nel desiderio di successo. Michel de Notre-Dame finisce così in questa fase dell'opera con il guadagnarsi l'odio del lettore, soprattutto per il modo in cui tratta la moglie, portandolo sempre più in basso fino a macchiarsi del peccato estremo. Proprio questa caduta lo porterà però a una catarsi che lo trasformerà in un uomo capace di empatia, insofferente di fronte alle ingiustizie e anche capace di rispetto per le donne, in particolare per la sua seconda moglie, quel personaggio bellissimo che è Jumel. In questo sia Nostradamus che la stessa Jumel e la sua voglia di affermarsi in quanto persona e non solo in quanto moglie e madre sono due personaggi estremamente moderni in contrasto con il mondo che li circonda. Se un po' conoscete i romanzi di Evangelisti, vi sarete resi conto da quello che vi racconto che questo Nostradamus è un caso raro, un personaggio per lo più positivo. Inoltre, in questo romanzo, come capite, c'è un grande approfondimento della tematica delle condizioni delle donne, tramite dei personaggi femminili davvero ben scritti, la prima moglie, la nemica di Eimerich Caterina di Cibovarano e sua figlia Giulia, la stessa Jumel. Tramite queste donne, tra l'altro, viviamo i soprusi che devono ricevere le donne all'interno della società e all'interno del matrimonio, dalle botte giustificate dal marito, più in generale anche da condizioni subalterne in cui sono viste come esseri inferiori, irrazionali, inaffidabili e indegne di stima. Ovviamente molti elementi della visione storica di Evangelisti tornano in questo romanzo. L'intolleranza religiosa che sfocia in una violenza cieca e spesso sadica. D'altra parte, molti dei nemici di Nostradamus sono parte dell'Inquisizione. Più in generale, anche il tema dei soprusi nei confronti dei deboli, l'importanza del ruolo della borghesia nella società e nella sua evoluzione, nonché la durezza della vita nelle epoche passate. Ma anche dal punto di vista fantastico, se volete metafisico, tornano molte delle idee degli altri romanzi. La mente che domina il mondo fisico, l'esistenza di dimensioni ulteriori fortemente connesse con la psiche, luoghi al di fuori del tempo che però estendono la propria potenza e la propria influenza sulla nostra storia, e infine la necessità di accettare e fare propria la componente maschile e femminile, cosa di cui chi ha letto Emmerich lo sa, l'inquisitore è mancante, e che invece, come intuisce Nostradamus, è una verità fondamentale per raggiungere l'equilibrio. Insomma, si tratta di un romanzo, di una trilogia se volete, potente, ricca di piani di lettura, fantastica ma allo stesso tempo immersa nella storia e nei suoi eventi, e non solo per l'enorme numero di personaggi che vi entrano, ma anche un'opera crudele, spietata e non adatta agli stomaci deboli come molte altre di Evangelisti. Però a differenza delle altre sue opere, Magus riesce a lasciare un piccolo bagliore di speranza alla fine. Visto che parliamo di Magus nell'ambito del mese dedicato all'orrore di Fantascientificast, lasciatemi soffermare sugli elementi orrorifici presenti nel romanzo. Di sicuro ci sono storie molto più spaventose scritte dai evangelisti, ma i momenti terrificanti qui non mancano. Molti sono legati, come in altri casi, al contesto storico che evangelisti dipinge sempre senza edulcorarlo, spesso con atrocità commesse in nome della fede, torture, esecuzioni terribili e così via. Altri esempi sono le autopunizioni che si infligge Molinas quando fallisce. Sono scene tremende. E una scena particolarmente d'impatto è quella in cui Molinas induce la folla a straziare il corpo di una defunta. Se volete, eccola qui.
Molina non si era accorto che Caterina Sibo, disobbedendo alla consegna, gli era apparsa al fianco. La duchessa gli bisbigliò nell'orecchio: «Bravo! Ora consigliate a queste canaglie di baciare il sudario della morta!» Era un'idea geniale, ma anche diabolica. Molina si sentì fremere d'orrore. Guardò sconcertato l'amica, ma le sue remore si persero nella profondità di quegli occhi intensi. Fissò sempre accigliato la folla e sollevò le mani, additando la salma. «Se qui c'è una santa, è quella fanciulla innocente che giace in mezzo a voi», tuonò. «Cosa aspettate a toccarla, a baciare le sue piaghe, a carezzarne le labbra? Non capite che è morta per la vostra salvezza? Solo così placherete l'ira di Dio». Dopo un attimo di esitazione, la piazza si scompose in rivoli tumultuosi e vocianti. I quattro giovanotti che reggevano il cadavere si trovarono spinti da tutti i lati, finché furono costretti a lasciar cadere il loro fardello. Un contadino barbuto, con i capelli lunghissimi, fu il primo a riuscire a strappare un lembo del sudario. Lo baciò con devozione e lo levò in alto. «Perdonaci!» gridò. «Perdonaci e proteggici!» Un secondo villano si chinò sul viso terreo della salma e le diede un bacio in fronte. Ma quasi subito un giovane mendicante cercò di prendere il suo posto. Non riuscendovi, strappò alla morta una ciocca di capelli. Intanto alcune donne tentavano di lacerare il fondo del sacco per estrarre i piedi della ragazza e posarvi le labbra. Presto, sotto gli occhi esterrefatti di Molina, fu un vero groviglio umano ad agitarsi scomposto. La defunta fu estratta dal sacco. La salma mostrava sul corpo, esile e nudo, i buboni ancora purulenti che le marchiavano le ascelle e la schiena. Venne sballottata qui e là. Galleggiò sulla folla, venendo ogni tanto risucchiata dal suo gorgo, per poi riemergere, martoriata e grottesca. Bastarono poche di quelle capriole perché tutti i capelli le fossero strappati e le ciocche sanguinanti divennero oggetto di isteriche contese.
Per quello che riguarda l'aspetto più fantastico del romanzo, le visioni di Nostradamus sono cupe, spaventose, e lo scontro, che si svolge al di fuori del tempo con un ricco, si svolge in un contesto tetro in cui l'atmosfera misteriosa è fuori dal tempo, la visione distorta e onirica, la popolazione di esseri deformi e allucinati, riescono a incutere timore e a inquietare, non grazie al dettaglio truculento, quanto grazie alla realtà da incubo in cui ci immerge. Ecco per voi un esempio.
L'apparizione del demone, fragorosa e terrificante, fu accompagnata da un fremito del suolo. In pochi istanti il deserto fiorì di piante. Si trattava di arbusti assurdi, ora con fogge di strane simmetrie, ora modellati a simulare grotteschi profili umani. Vi erano steli palpitanti, come vene verdognole, foglie color carne, fiori bizzarri con lunghi pistilli saettanti simili a lingue di vipera. I rettili, immobili, ne furono ricoperti e nascosti. Nostradamus, affondato fino alla cintola in quella macchia tentacolare, gridò angosciato: «È la sua flora! Si sta avvicinando!» Nessun suono gli rispose, salvo un grido della duchessa. Allora alzò gli occhi, benché terrorizzato, per vedere finalmente Parpalus in piena luce. Rimase in parte deluso e in parte esterrefatto. Nel grande circolo formato dalla danza delle stelle era apparso il viso, gigantesco, di un neonato paffuto. Solo gli occhi incutevano davvero paura. Enormi e pietrificati, evocavano nella loro fissità quelli di un suino. Tuttavia erano azzurri e glaciali e immensamente distanti. Nostradamus ebbe difficoltà a ricollegare quell'immagine al demone gibboso con cui era solito dialogare. Ancor maggiore fu il suo sconcerto quando il neonato increspò le labbra. Non emetteva alcun suono, eppure la sua voce, lamentosa e miagolante, risultò perfettamente udibile.
«Il mio signore non apprezza la vostra visita. Questo è il suo mondo, Michel. È stato anche il tuo, finché non hai tradito il maestro. Eppure, sia io che lui, siamo stati prodighi di doni nei tuoi confronti.»
Insomma, che siate dei fan di evangelisti che hanno letto tutto Emmerich ma a cui manca questo romanzo, oppure che siate degli lettori che non conoscono ancora evangelisti, è un romanzo che io vi sento di consigliarvi. E anche per questa puntata è tutto. Che la forza della lettura sia con voi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Did you know that in Ohio, the state Supreme Court could just ignore the reproductive rights amendment we passed last year?
But so many Ohioans voted for it.
That's why we need to keep extremists out of the court by voting for Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that.
Here's the trick. Just remember, don't stop fighting. DSF. Donnelly, Stewart, and Forbes. If you supported Issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue.